10.06, siamo sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout e abbiamo in collegamento Paolo Persichetti. Buongiorno, benvenuto su Blackout.
Buongiorno a voi.
Allora, con te vorremmo commentare la mancata estradizione da parte dei giudici francesi di 10 militanti della sinistra armata negli anni 70 che si erano rifugiati a Parigi per fuggire appunto dall'arresto e condannati in contumacia, di cui poi lo Stato italiano aveva chiesto allo Stato francese l'estradizione 40 anni dopo i fatti contestati.
Che vuoi, un commento, una spiegazione?
Magari facciamo due parole velocissime su insomma chi sono loro e come è andata la vicenda anche giudiziaria, e poi più che altro sì un commento su appunto come scrivi anche nell'articolo che è uscito sul Riformista, insomma la risposta da parte della Corte Costituzionale francese agli ultra delle manette, come titola il tuo articolo, tra cui Caselli.
Allora,
peraltro in prima linea.
Sì, quel testo era una risposta a un precedente commento che era apparso sulla stampa da parte del giudice Caselli, dell'ex giudice oggi in pensione Caselli, procuratore Caselli. No, la questione è questa, la sentenza della Cassazione, la novità a mio avviso è che paradossalmente mette fine, come dice sempre lo Stato italiano, insomma, è finita la dottrina Mitterrand, che poi non era una dottrina, era una politica, questo mi è capitato già di spiegarlo in altre circostanze, mette fine perché quella che di fatto oggi viene applicata è la dottrina CEDU, è la dottrina della Corte Europea di Strasburgo, perché il rifiuto delle estradizioni è improntato su due articoli appunto della Corte di Strasburgo sui diritti dell'uomo, l'articolo 6 e l'articolo 8, che riguardano uno il cosiddetto giusto processo, e in sostanza poi tradotto lì vuol dire che una parte delle persone richieste, se ricondotte in Italia, non avrebbero avuto garantito il diritto a un nuovo processo perché erano state condannate in contumacia, e questo diciamo che in linea generale in gran parte degli ordinamenti giuridici degli altri paesi è un aspetto non previsto. Se una persona cioè è abbastanza inconcepibile per loro che una persona venga giudicata senza essere presente, e quindi che cosa accade? Che in taluni casi c'è la sospensione, in altri si fa il processo, ma poi al momento della eventuale cattura si rifà, insomma c'è il diritto a essere riprocessati in presenza, perché qui per, come dire, offrire garanzie alla persona imputata. E queste garanzie non erano fornite, non sono mai state fornite dall'Italia, e quindi chi ha seguito le udienze sa bene che ci sono stati ripetuti rinvii con richieste di approfondimenti e domanda specifica per avere assicurazioni che appunto se una volta ricondotti in Italia sarebbero stati riprocessati. Non potendo fare questo, non potendo garantire questo perché l'ordinamento italiano non lo prevede, alla fine i giudici hanno deciso per la Chambre prima e la Corte di Cassazione oggi hanno deciso per la non estradizione. Questo aspetto riguardava solo una parte, perché non tutti i 10 hanno avuto questa situazione, cioè le posizioni giuridiche sono diverse tra di loro, alcuni hanno appunto il problema della condanna in contumacia, altri no. E però in quel caso si è ricorso all'articolo 8, che è quella formulazione strana che ha un po' suscitato scandalo, no? Cioè sul fatto che non bisogna tutelare la famiglia, la vita privata e via di seguito. In realtà quel tipo di articolo, poi bisogna entrare nella giurisprudenza, sono formulazioni a cui noi non siamo abituati. È un articolo che sancisce i diritti acquisiti. Il ragionamento è molto semplice: queste sono persone che vivono in quel paese da decenni e decenni, da diversi decenni, hanno nel tempo ci sono stati dei pronunciamenti dei tribunali, della giustizia amministrativa, delle prefetture che hanno concesso loro permessi di soggiorno, non estradizioni, o comunque le procedure non sono andate a termine quando ci sono state le precedenti richieste e via di seguito. Quindi questo va a costituire una consuetudine, insomma, come dire, di diritti acquisiti che non possono essere, a distanza di un periodo talmente lungo, ovvero 40 anni, rimessi in discussione così improvvisamente. Il concetto in sostanza era questo, e investiva anche un'altra questione. due delle 10 persone erano in prescrizione e lo Stato italiano, la giustizia italiana, ha fatto carte false pur di non riconoscere quella prescrizione. In particolare uno di loro si è visto, cioè c'è stato uno stratagemma, un aggiramento del problema, si è visto decretare a distanza di 40 anni dai fatti, cioè non in tempo reale al momento quando ci sono stati i processi, ma a distanza di 40 anni c'è stata una procedura per decretargli la pericolosità sulla delinquenza abituale. Dare la delinquenza abituale a una persona 40 anni dopo i fatti, quando è ultra settantenne, quando nel frattempo non ha commesso, ha avuto una condotta penale irreprensibile, voi comprendete che è una cosa surreale, paradossale. In realtà si trattava appunto di un artificio perché se c'è questo tipo di condanna, questo inficia, blocca la prescrizione, la annulla. Insomma, no, era una stratagemma escogitata e via di seguito. Questa cosa non è sfuggita ai giudici francesi, la pretestuosità di questo trattamento non è sfuggito, e che ha fatto comprendere che c'è una carica vendicativa fondamentalmente che stona. Noi bisogna ricollocarsi, no, all'estero, fuori dall'Italia, stona perché dopo 40 anni ci si attende, trattandosi di fenomeni politici, ci si attende una gestione d'altro tipo, insomma, e non un livello di vendetta, di repressione che delle volte sembra superiore addirittura a quello dell'epoca, insomma. E quindi questa somma di elementi ha portato i giudici francesi a decidere di non dare corso alle estradizioni.
Sì, diciamo, ci si aspetterebbe una gestione politica, probabilmente, insomma, con la chiusura di un periodo storico e le sue esperienze, però di fatto, cioè, è una gestione politica. Parli anche nell'articolo di anomalia italiana, no? e della punizione infinita, cioè di fatto questa è un po' l'indirizzo politico, non solo di questo governo attuale, ma insomma un po' anche della
gestione. Perché nelle norme, come dire, negli elementi base del diritto, insomma, no? cioè il rapporto tra pena e tempo è determinante, cioè l'esecuzione della pena perde dal punto di vista del concetto del diritto, perde significato, non ha più il suo valore quando va a verificarsi a distanza di decenni. Questo perché cambiano i contesti, perché la percezione dei fatti muta e anche perché si considera che cambia la personalità delle persone. Questo è, come dire, appartiene all'ABC del diritto, no? Ed è la ragione per la quale esiste nel codice penale la norma sulla prescrizione non solo del reato ma anche delle pene. Tra l'altro in Italia è comunque lunghissima, perché le pene superiori a 15 anni sono prescritte dopo 30 anni, quindi è un periodo immenso. Oltretutto da noi è stato introdotto un ulteriore fattore per cui i reati, la pena dell'ergastolo è imprescrittibile, è considerato come un crimine contro l'umanità, quindi non c'è prescrizione. In Francia la prescrizione delle pene avviene dopo 20 anni dai fatti, di ogni tipo di pena, quindi voi capite che lì c'è una percezione diversa, perché si ritiene che passati una serie di decenni non ha più senso applicare la punizione come sarebbe stato in tempo reale. Ecco, questo è un altro elemento che ha inciso moltissimo, perché poi ci si attende, quando ci sono appunto fenomeni politici, qui in Francia c'è una grossa tradizione nell'applicazione delle amnistie, di intervenire con forme che non è per forza l'amnistia, ma indulti, insomma, comunque delle attenuazioni, soprattutto considerando che in Italia c'è stata tutta un arsenale penale speciale, emergenziale, che ha aggravato le pene, ha introdotto aggravanti, che ha introdotto tutta una serie di procedure anche nella procedura penale, per cui i processi venivano fatti, cioè c'erano meno garanzie per gli imputati, no? Poi c'erano le carceri speciali, insomma una somma di artifici giuridici speciali che hanno fatto sì che quei fenomeni sono stati ipersanzionati. E in linea generale ci fu tutto un dibattito, in particolare negli anni 90 arrivò addirittura ad ipotizzare un indulto che, diciamo, andava a compensare quella parte di sovrappenalizzazione che c'era stata e che avrebbe dovuto quindi ridurre questa quota superiore di pena inflitta, che poi appunto non ha dato esito. Quindi tutti questi elementi qua che in Italia non hanno avuto uno sbocco hanno un po' stupito. D'altronde la politica Mitterrand era, lui lo diceva, lui l'idea era quella di creare, di mantenere queste persone sul suolo francese, di creare una sorta di camera di compressione, no? Cioè in attesa che in Italia evolvesse la situazione e che questa vicenda fosse affrontata, terminato quel ciclo politico lì, con strumenti più normali, diciamo. Questo poi non è mai avvenuto. E la storia italiana si è incancrenita e vabbè, oggi siamo arrivati all'ultima puntata.
Sì, a proposito dell'ultima puntata, intorno ai giorni in cui si pronunciava la Corte Costituzionale su questa vicenda, anche la Corte d'Appello di Lione ha respinto la richiesta di estradizione per Vincenzo Vecchi, che era stato condannato nel 2012 per devastazione e saccheggio per i fatti, insomma, del G8 di Genova nel 2001. Anche qua si tratta di condanne pesanti e molto lontane nel tempo, insomma sono 20 anni invece che 40, però comunque la lontananza dai fatti è notevole. Ci chiedevamo se queste due mancate estradizioni potessero in qualche maniera influire sia a livello, diciamo, europeo di gestione di queste richieste di estradizione, sia magari anche avere così, dare un colpo al partito delle manette italiano.
Su questo io sono molto cauto, non penso proprio. Allora, intanto bisogna spiegare, non voglio essere troppo tecnico, però la vicenda appunto di Vincenzo Vecchi, che come tu hai spiegato è distante, è un periodo già lunghissimo, comunque sono solo 20 anni rispetto a quell'altra che sono 40. Nel frattempo che cosa è avvenuto? È avvenuta l'introduzione del MAI, del mandato di arresto internazionale, questa modificazione quella che era le convenzioni. Prima c'era un sistema di convenzioni, di convenzione europea, e cambia tutto perché il MAI parte sul presupposto del riconoscimento delle sentenze, mentre prima questo non avveniva, ogni Stato era sovrano e quindi per poter andare a riconoscere o un'imputazione o una sentenza esecutiva c'erano tutta una serie di regole, per esempio ci doveva essere una corrispondenza di reati, poi se c'erano i reati politici in linea generale non davano seguito ad estradizione, insomma era una cosa più complessa. Tutto questo viene meno quando si introduce il MAE all'inizio degli anni 2000, dove teoricamente il concetto sostanzialmente si riducono i requisiti di verifica e ci deve essere sostanzialmente un automatismo, cioè se uno Stato richiede l'altro dà, sulla base della riconoscenza reciproca delle sentenze. Che cosa è avvenuta nella vicenda di Vecchi? È avvenuta che quei fatti lì erano legati a un qualcosa che ha creato uno scandalo europeo, cioè i fatti del G8 di Genova, dove noi sappiamo c'è stata una serie di persone non italiane ma di cittadini europei che hanno subito pestaggi, danni gravissimi, insomma, e questa cosa nelle varie società, nei vari sistemi politici è ben nota, no? Quindi l'atteggiamento francese è stato anche un giudizio di quel che avvenne in quel frangente lì in Italia, e devo dire anche è stata una cosa molto coraggiosa e innovativa, perché in linea generale se noi andiamo a fare una statistica delle richieste di estradizioni sulla base del MAE, sono rari i casi in cui ci sono dei rigetti, insomma, in linea generale c'è proprio un automatismo, a meno che non c'è un errore di persona o è palesemente infondata dal punto di vista giuridica la domanda, ma insomma, in linea generale è difficile che col MAE si dica no. In questo caso c'è stato un giudizio politico evidente riguardo all'Italia. Poi che cosa è successo? È successa una cosa gravissima, perché nel fare i ricorsi si è arrivati a Strasburgo e lì c'è stata una decisione politica di Strasburgo che aveva detto che doveva essere estradato. Perché i francesi avevano detto: ma i reati che vengono imputati non esistono in Francia, il concorso morale poi è una cosa, quello è un vecchio tema che si è ripetutamente affrontato nelle estradizioni invece dei militanti degli anni 70, questa roba non c'è, quindi noi non possiamo dare adito a un'estradizione. La Corte Europea ha detto: no, non potete ragionare, è vero questo, ma non ci interessa nulla, qui c'è un principio fondamentale che dovete rispettare, che è quello appunto dell'automatismo, del riconoscimento reciproco. però la Corte francese ha ribadito che invece no, le cose vanno così, e quindi non è dato seguito. Io poi credo, abbiamo saputo la notizia proprio negli stessi giorni, che c'è stata una rinuncia a fare il ricorso in Cassazione, perché sarebbero stati gli stessi giudici, la stessa Corte, che si è pronunciata appunto su sui 10, a doversi pronunciare nuovamente su Vecchi. Si è capito che i margini non c'erano, perché a quel punto la giurisprudenza che valsa per i 10 sarebbe valsa anche per lui, l'articolo 8, il diritto acquisito, e quindi la storia si è chiusa anche lì. Questo secondo me però non bisogna essere cauti, insomma, ecco, non credo che questo stoppi, perché ci sono dei meccanismi di integrazione europea che stanno sviluppando, andando avanti in un nel partito delle manette più forte che mai, insomma.
Senti, io ti volevo invece, insomma, questi due tuoi interventi sono stati, diciamo, più squisitamente di natura tecnica, giuridica. Hai giustamente sottolineato come sia in un caso che nell'altro ci sia fondamentalmente un'applicazione di alcuni criteri giuridici o l'applicazione, per esempio, della Convenzione Europea dei Diritti Umani e via dicendo, per quanto riguarda il primo caso. Poi, insomma, spulciando sul blog su cui tu scrivi, insorgenze.net, c'è una pagina, se vogliamo, secondaria, però piuttosto interessante, che dal titolo "Quando l'Italia dava asilo agli attentatori di De Gaulle". Beh, innanzitutto parte il tutto da una, fondamentalmente da un dibattito, un'intervista tra un avvocato francese e il giornalista italiano della Stampa, Paolo Levi, che pone la solita domanda, fondamentalmente facendo il paragone con come se l'Italia fondamentalmente non estradasse verso la Francia gli esecutori o chi stava dietro l'attentato al Bataclan, come se in qualche modo ci possa essere una similitudine, un parallelo del genere, che forse non c'è più da stupirsi, insomma, dato la storia politica italiana, ma comunque a me fa rabbrividire che, insomma, non si possa avere neanche la lucidità mentale politica di comparare la strage del Bataclan con l'interità di un processo politico come quello degli anni 70.
Ma in fondo un po' succede anche qui da noi, perché quando ormai si è costruita, no, questa narrazione così, questa marmellata della memoria, per cui i ragazzini, i giovani intervistati dicono che la strage di Bologna è stata fatta alle Brigate Rosse, tu capisci che poi è possibile dire anche che il Bataclan è simile a...
Hai giustamente detto una marmellata, appunto, storica. Ma al di là di questo, tu poni il fatto su un evento storico di cui, devo essere sincero, io non sapevo, di come in realtà negli anni 70 alcuni membri della formazione di estrema destra, se non sbaglio, dell'OAS, che era in
l'organizzazione armata segreta,
hanno trovato spazio e diciamo
rifugio in Italia.
Se ci vuoi raccontare un pochettino meglio questa pagina storica.
Allora, qui il tema è la guerra d'Algeria, che è una frattura profonda che ancora oggi in Francia equivale a quello che sono stati gli anni 70 da noi, perché se voi pensate che il film sulla battaglia di Algeri di Giro Pontecorvo, fatto nel caso in Italia, in Francia non è mai stato proiettato. Era proprio un...
Quindi anche in Francia, cioè, insomma, ci sono le pagine.
Certo, perché quella è stata. Però poi quella questione è stata anche risolta con un'amnistia. Poi c'è l'indicibile della memoria, ci sono tutta una serie di eventi come la repressione che ci fu nel corso di una manifestazione a Parigi fatta dagli algerini, che vennero buttati nella Senna dalla polizia. Insomma, c'è tutta una serie di episodi che no, sono una ferita aperta nella società francese, e c'è un solo storico che fece un lavoro in Audi, ma insomma, ecco, era l'unica voce che aveva rotto questo muro, no, che è stato costruito. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che quando lì c'era questa guerra civile, questo conflitto fortissimo, che non solo avveniva in Algeria, dove c'era la resistenza all'occupazione coloniale francese, ma poi arrivava in metropoli, cioè nelle città francesi, con una spaccatura, con i movimenti anticoloniali che sostenevano, no, nella sinistra francese, cioè è stata una vicenda formativa, no? Io, quando sono arrivato in Francia, molte delle persone che mi hanno aiutato erano persone che politicamente, culturalmente, si erano formati proprio nell'impegno del sostegno all'indipendenza algerina, avevano fatto parte dei circuiti dei cosiddetti porteurs de valise, tutte queste strutture clandestine che aiutavano appunto la resistenza algerina. che cosa avvenuto? Che in Italia hanno trovato ospitalità entrambi i fronti. Io lì in quell'articolo che tu citi racconto la vicenda dell'OAS, perché specifica, ma bisogna anche ricordare che qui da noi sono stati ospitati, non solo, è stato concesso l'asilo politico ai militanti algerini. Faccio un esempio: se voi andate a Parigi c'è un quartiere dove adesso c'è un giardino che è fatto, c'è un enorme buco, diciamo, no? È un enorme buco scavato. Sembra, ricordano le fondamenta di qualcosa, e quella era la prigione della Roquette, era un carcere femminile, proprio nel cuore di Parigi sta, da dove vasero tre militanti algerine che trovarono rifugio in Italia, gli fu concesso l'asilo politico e via di seguito. E questo ovviamente non è che faceva piacere alle autorità francesi, no? Al tempo stesso questa cosa accadeva anche per la destra. E cos'era? Era tutto quel filo nell'estrema destra dell'esercito francese, che a un certo punto è ostile alla decisione di De Gaulle di chiudere quel conflitto di ritirare l'occupazione francese. Quindi questi fanno tutta un'opposizione, tentano più volte di uccidere De Gaulle, ci sono vari tentativi di attentati, e alcuni di questi esponenti trovano anche loro rifugio in Italia, un rifugio non ufficiale, c'è proprio una copertura di alcuni apparati, oggi lo sappiamo, pezzi del SID dell'epoca, pezzi del...
insomma, erano coinvolti anche i servizi segreti italiani fondamentalmente.
Sì, sì, assolutamente no, ma è ovvio, loro stavano qui, gli venivano forniti anche i mezzi per stare tranquilli. E la cosa grave, insomma, e che vengono concepiti una serie di azioni e in particolare un attentato a De Gaulle che fallisce è proprio in Italia, senza che ciò abbia dato seguito. Ovviamente la Francia fa le indagini, chiede l'estradizione non viene data, quindi diverse modalità, insomma, poi quando diventava insostenibile tenerli qui, questi vengono esfiltrati, ma vengono condotti in Svizzera per non dargli ai francesi. Quindi voglio dire, c'è questo pregresso, no, nei rapporti tra Italia e Francia, che viene sempre dimenticato. Ma Mitterrand, che era un politico di quella stagione lì, tra l'altro un politico molto coinvolto nella vicenda della guerra coloniale, lui aveva tra le macchie della sua biografia politica, c'era, lui è stato ministro delle colonie, quindi ha avuto un ruolo particolare, c'era la condanna a morte di un militante comunista che partecipava a questi resò, che fu ghigliottinato, insomma, e Mitterrand non fece nulla per bloccare questa cosa. Diciamo che nell'esperienza quindi politica di Mitterrand c'è la riflessione, viene detto esplicitamente, c'è la riflessione su quel periodo lì. E lui dice: io ho riflettuto che cosa è stata la guerra civile lì, so che cosa sono le guerre civili. E quindi quando si ritrova a parti inverse, per cui c'è questo flusso di militanti italiani che arriva in Francia, per un verso dirà il suo consigliere giuridico Louis Joannet, che poi è quello che, diciamo, costruisce giuridicamente questa politica di accoglienza non solo degli italiani, perché è fatta con i baschi dell'ETA, è fatta con gli irlandesi, no, c'è un tentativo, cioè il progetto qual era? Era quello di pacificare, dal loro punto di vista, dobbiamo fare l'Europa, pacifichiamo intanto i conflitti interni, troviamo delle soluzioni politiche che riconducano dentro, no, è una politica di governo questa qua, dentro dei canali, no? non armati, queste problematiche.
Sì, sì, come hai detto anche tu, perché fare una sorta del territorio francese, una sorta di decompressione politica di quelli che erano i principali conflitti armati degli anni 70 e non solo in Europa.
Allora, il problema è che tutti questi arrivavano lì, quindi c'era anche il rischio che si creava, no, una specie di saldatura con le realtà francesi, e quindi un problema d'ordine pubblico molto grosso, insomma, quindi c'era un problema. Poi c'è una tradizione tipica della Francia di avere sul proprio territorio le élite dissidenti, questo è al tempo stesso anche una classica politica, come dire, quelle élite dissidenti un giorno potrebbero diventare le élite governanti, no? E quindi tu vai a allacciare in qualche modo dei rapporti culturali, no? Cioè, se pensate a Khomeini, che è stato per anni rifugiato in Francia e poi è passato, è diventato la figura guida della rivoluzione iraniana, no? La figura centrale poi del nuovo potere islamico. Insomma, episodi del genere ce ne sono stati tanti. Questa cosa va analizzata sempre in modo complesso. Però la cosa importante è questa, è che molti di quelli che oggi fanno gli scandalizzati si dimenticano che l'Italia ha fatto la stessa politica a suo tempo, insomma, no? Cioè che c'è stato anche un nostro periodo sulla base delle nostre valutazioni. Da una parte c'era il Partito Comunista che spingeva tantissimo, ovviamente, per dare asilo, solidarietà, assistenza a tutti i militanti algerini e della resistenza algerina e quelli francesi che incappavano nella repressione. Dall'altra c'era la storia dei nostri apparati ancora legati al fascismo e comunque in una logica di guerra fredda, che invece davano accoglienza all'estrema destra, insomma, ecco, noi siamo stati anche questo qui. Quindi quell'atteggiamento di scandalo che noi vediamo, i francesi ci danno una lezione come pretendono, ma non è che danno una lezione, è che se conosci la storia sai che questo è avvenuto in entrambi i fronti. La sola differenza è che poi comunque la Francia questa storia l'ha risolta facendo l'amnistia.
Una differenza non da poco.
No, ma infatti, peraltro, più che una questione di conoscere la storia, a me sembra anche molto la tra virgolette semplice capacità di guardare oltre a una mentalità unicamente forcaiola, no? Che purtroppo è diffusa.
Vedete, questo è molto legato a come si è concluso il Novecento italiano. Da noi la Prima Repubblica è stata chiusa con Mani Pulite. Con quella che veniva raccontata come la rivoluzione giudiziaria, fu un termidoro giudiziario perché fondamentalmente si chiuse con un assalto giudiziario al vecchio sistema politico, con una forza politica, il PC, che poi cambiò nome, ma insomma quelli lì che pensarono di cavalcare, quindi giocarono di sponda col fronte giudiziario, perché pensarono che questo avrebbe, come dire, avrebbe rappresentato una specie di scorciatoia per arrivare al potere, invece poi si è rivelata l'ennesima sconfitta strategica, no? Perché da questa storia qua è sbucato fuori Berlusconi all'improvviso, insomma, quello che ci ha guadagnato in questa partita è stato lui. Insomma, è tutta la vicenda che noi viviamo oggi, come dire, ha una genesi, una matrice su quello che è successo in quel momento, quello che è accaduto nell'Italia degli anni 90. La sinistra, cioè tutta quanta, da quella riformista a quella antagonista, tutti i settori, non ha capito nel momento lì andava come dire fatta una critica di quel che stava accadendo, e poi se ne sono pagate le conseguenze profonde, insomma, ecco. Questo paese ha moltiplicato emergenze, è passata dalla prima grande emergenza, come si può dire, la madre di tutte le emergenze, che è stata quella che è servita per affrontare i fenomeni sovversivi degli anni 70, per poi l'emergenza Tangentopoli, della corruzione, poi la mafia e via di seguito, insomma, si sono sommate, intersecate tra di loro e non se ne esce più con una cultura forcaiola, come dicevo, giustizialista, panpenalista, radicata, profonda, che ormai è... il personale politico al 99% è impregnato di questa cultura qua, a livello sociale è una cultura iperlegittimata e siamo messi così.
Va bene, direi ti ringraziamo molto.
Do prospettive.
No, anzi
sono riflessioni estremamente preziose e che, insomma, di cui forse ultimamente, anche grazie alla lotta in qualche modo tragica di Alfredo, e si è iniziato forse a riparlare un po' di più, però che sono sempre molto preziose.
Lui con questa battaglia che sta conducendo ha messo un cuneo, una crepa, no? Dovremmo essere capaci, bravi ad allargarla.
Certo. Va bene, noi ti ringraziamo, il tempo scorre, purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo un'altra diretta subito a rimorchio, e ti ringraziamo molto per il tuo tempo e la disponibilità, Paolo, e insomma a risentirci.
Grazie a voi e a risentirci, certo, volentieri. Ciao.
A presto, ciao.
Presto, ciao.